siamo arrivati così all'ultimo dei doni dello Spirito Santo, o meglio, l'ultimo Spirito che viene nominato dal profeta Isaia, quando dice: su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza e intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore. E abbiamo già visto l'ultima volta come quest'ultimo è stato, nella traduzione della Vulgata, è stato sdoppiato: Spirito di pietà e di timore del Signore. Così sono diventati sette. Cosa significa timore? Questa parola generalmente nelle varie, in tutte le lingue, anche in quelle antiche, significa paura, che viene dal fatto che di fronte a qualcosa di imprevisto, o anche di previsto, ma di terribile o tremendo, si trema e si cerca di scappare. I motivi della paura e del timore quindi possono essere molti: sciagure, pericoli, persone violente, spaventi, incertezze, eccetera. Questa parola è stata usata e viene usata anche per esprimere il primo sentimento che ha l'uomo di fronte alla presenza di Dio o alla sua manifestazione. Dio è visto dall'uomo così grande e tremendo che l'uomo ha paura della sua presenza, perché l'uomo sa e sente, percepisce di essere sempre mancante nei suoi confronti. Quindi l'uomo ha paura di Dio, perché Dio può castigare, può far cose impreviste nella sua onnipotenza, nella sua scienza. La paura di fronte a Dio è una condizione normale dell'uomo che non sa ancora che Dio è papà. Quindi è la condizione normale del pagano, è la condizione normale anche di chi è religioso, ma non cristiano, che non conosce la paternità di Dio. Chi non conosce la paternità di Dio, di lui ha paura. E basta che ci guardiamo attorno, tutti insomma più o meno hanno paura di Dio, finché non sanno e non credono che egli è papà. San Paolo difatti dice ai cristiani di Roma: voi, a capitolo 8 della lettera ai Romani, versetto 15, voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma uno spirito da figli che grida Abba, papà. Cosa vuol dire? I cristiani hanno ricevuto uno spirito da figli, per cui possono stare davanti a Dio con confidenza. Avvicinatevi con fiducia al trono della grazia, lettera agli Ebrei, non dovete avere paura, Dio è padre. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi, vedete gli altri, tutti quelli che non sanno che Dio è padre, hanno uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, cioè per tornare ad aver paura di Dio come prima, quando eravate pagani. Quando eravate pagani avevate paura di qualunque divinità. Ora, lo spirito che avete ricevuto non vi fa ricadere in un'altra paura del nuovo Dio che vi è annunciato, ma è uno spirito che vi fa essere figli, perché questo nuovo Dio è veramente nuovo, non è come gli altri, è padre. E così San Giovanni fa eco a queste parole di San Paolo, quando nella prima lettera, capitolo 4, verso 18, dice: nell'amore non c'è timore. Quindi noi di fronte a Dio, al Dio nuovo annunciatoci da Gesù e dagli apostoli poi mandati da Lui, è un Dio che incontriamo nell'amore, che ci ha amati per primo. Quindi nell'amore non c'è timore, non c'è paura. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo. E chi teme non è perfetto nell'amore. Quindi se uno teme Dio è segno che ancora non lo conosce veramente com'è, non lo conosce come amore, come padre. Non lo incontra su questo terreno dell'amore, lo incontra forse sul terreno ancora dell'egoismo, dammi, fammi, e allora non è amore perfetto. L'amore perfetto scaccia il timore. La storia di tutto il popolo di Israele, anche in questo rapporto, è un cammino, anche in questo, per questo aspetto del rapporto con Dio, è un cammino. Anche se leggiamo le prime pagine, i primi libri della Bibbia, vediamo che il popolo ha paura di Dio. Non sale sul Sinai, per carità, abbiamo paura, ci fa morire. E eccetera eccetera, ci sono tante anche parole dei profeti che annunciano castighi, eccetera, c'è un questo atteggiamento però che va via via modificandosi man mano che cresce la conoscenza di Dio, cresce anche un nuovo rapporto con Lui, scompare pian piano il timore come paura e cresce il timore come amore grande che ha paura di offenderlo Dio, ma non paura di Lui, che non vuole contristarlo, rattristarlo. L'uomo quindi, finché è lontano da Dio che non lo conosce, ha paura di Lui, perché lo ritiene uno che castiga. E quindi il popolo evita i peccati, quando li evita, per paura. La paura quindi ha anche di per sé una funzione educatrice in qualche modo, a far star lontani dai peccati, perché se stai lontano dal peccato poi riesci a conoscerlo meglio questo Dio e quindi può crescere la confidenza. Non è del tutto negativa neanche la paura nel cammino, all'inizio del cammino di avvicinamento a Dio. Però man mano che il popolo scopre che Dio è salvatore, è liberatore, che Dio si occupa, che ama, si occupa del popolo che lo ama, e poi alla fine che scopre che è padre, allora il timore acquista man mano in questo cammino, acquista nuovi connotati, diventa riverenza, rispetto, obbedienza fiduciosa, fino a diventare amore. Ricordate il Salmo 130 o 129, De Profundis, a un certo punto dice: presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. Quando Dio perdona, cioè cosa vuol dire? Quando ci accorgiamo che Dio ci ama così tanto da perdonarci, allora avremo il tuo timore. Allora qui timore non è più segno di paura, ma è segno di amore, di riconoscenza. Quando un uomo si accorge così di essere perdonato, di essere trattato da figlio, allora non ha più paura di Dio, ma resta in lui ancora quel sentimento di timore, ma si acquista nuovi connotati, non più di paura appunto, ma di amore, di riverenza, di fiducia. Quando arriva questo timore di Dio nuovo, questo nuovo aspetto, allora sparisce la paura di tutto il resto. Neanche farlo apposta il Vangelo di oggi, sembrava proprio fatto per questa giornata, Gesù che dice: non temete, voi valete più di molti pascoli, non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, non abbiate paura, perché se c'è il vero timore di Dio, sparisce la paura di tutte le altre cose, perché il vero timore di Dio ci fa stare davanti a Dio come l'unico rapporto che noi coltiviamo, che noi abbiamo. Dio lo vediamo papà, quindi che si cura di noi, e quindi tutto il resto, cosa volete che sia? È niente se Dio è con noi. io sto al suo fianco, dice il Signore. E quindi quando lui è al nostro fianco, di che cosa si deve, si può ancora aver paura? San Paolo direbbe così, sempre nello stesso capitolo 8 al versetto 28: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi di nulla più si ha paura, perché tutto concorre al bene. Quando noi stiamo nel giusto rapporto di amore, di timore diventato amore. Il libro della Sapienza, che è uno degli ultimi libri del Vecchio Testamento, scritto due, forse meno, secoli avanti Cristo, arriva a dire così: il timore del Signore, scusate, il timore, cioè nel senso della paura, non del Signore, così, la paura in genere, non è altro che la rinunzia agli aiuti della ragione. Perché con la ragione tu, se ragioni bene, capisci che Dio è con te, che Dio è più grande di tutto il resto, anche di tutti i progetti degli uomini. Quindi non devi avere paura di nulla. Con la ragione tu arrivi a capirlo, se ragioni in maniera sana, tenendo presente la presenza di Dio. Quindi il timore, la paura, se ce l'hai, è la rinuncia agli aiuti della ragione. Vuol dire che non stai ragionando, o se stai ragionando, ragioni senza ricordarti che Dio è tuo Padre. E così il Salmo 27 più volte dice: di chi avrò timore? Di chi avrò paura? Il Signore è con me. E ancora anche il Salmo del Pastore 23: non temerei alcun male, perché tu sei con me. Quindi il vero timore di Dio fa sparire qualunque altra paura. Isaia dice anche questa rimprovera all'uomo. L'uomo, spesso così, anche noi ci accorgiamo di aver paura degli uomini, o dei governi, o di chi va su, o di gente che ci sta attorno. L'aver paura dell'uomo rende infedele a Dio. È una parola forte. Perché se hai il timore dell'uomo, è segno che non ti ricordi più che Dio è Dio anche di quell'uomo e della tua vita e padre. Quindi, se hai paura dell'uomo, diventi infedele a Dio. In pratica, è quello che direbbe San Giacomo quando dice: non si può piacere, chi vuol piacere al mondo si rende nemico di Dio, come San Giovanni, non mi ricordo, San Giacomo. E difatti possiamo guardare ancora alcuni episodi del Vangelo. I discepoli, quando hanno paura dei soldati che vengono a catturare Gesù, diventano infedeli a Gesù. Nicodemo, che ha paura dei suoi colleghi, che va a trovare Gesù di notte, almeno se è stato per paura, e cosa succede? Che passa tanto tempo prima che possa dichiararsi di Gesù e si rende in qualche modo complice, perché appoggia o lascia che facciano quel che vogliono gli altri. Pilato, era paura dell'uomo che lo fa cedere a tutto quel che vuole, che vogliono i capi dei giudei. Quindi quando un uomo ha paura degli altri uomini, di quell'uomo non ci si può fidare. Invece ci si può fidare dell'uomo che ha timore di Dio. Perché chi ha timore di Dio non si lascerà sconfiggere dai pareri e dalle azioni degli altri. E potrà essere fedele e retto. Se invece uno ha paura degli altri uomini, cede a compromessi e poi va a finire che ingannerà o imbroglierà. pur di salvarsi con le proprie forze. Nel libro del Genesi viene raccontato l'episodio di Abramo che è andato in Egitto. Quando è stato in Egitto, Abramo non si fida del faraone e della gente potente. E allora cosa fa? Fa dire a sua moglie Sara: di che sei mia sorella, perché se dici che sei mia moglie mi uccidono per prenderti. E Abramo come si giustifica questo proprio, dice così: non vi sarà timore di Dio e mi uccideranno a causa di Sara, perché non c'è timore di Dio negli egiziani, per questo lui ha paura che lo uccidano. E invece troverà che hanno timore di Dio anche quei pagani, timore di qualcosa. Nel libro dell'Esodo Mosè avvisa così il popolo: non abbiate timore, cioè non abbiate timore della vostra situazione difficile. Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore vi sia sempre presente e non facciate. Qui ci sono tutte e due, la stessa parola adoperata con due sensi diversi. Non abbiate timore, sottinteso di che cosa? Degli uomini, del deserto, della sete, della fame. Non abbiate timore. Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate. È bella questa parola così chiara, che contiene tutti e due gli aspetti. Quando uno pecca, allora il timore di Dio diventa di nuovo paura. Spesso Davide ebbe paura: come potrà venire da me l'arca del Signore? Davide sa di essere peccatore, quindi come può venire da me l'arca del Signore, cioè la sua presenza? Ha paura Davide per la presenza di Dio. E chi disubbidisce a Dio non ha che la paura davanti a sé. In fondo anche il rimorso che abbiamo noi, tante volte il rimorso dei nostri peccati viene da questa paura. E esempi ce ne sono tanti, ma non occorre farli perché li conosciamo noi personalmente. Chi ha timore di Dio perciò riesce a controllare il proprio comportamento. Nel secondo libro della Cronaca viene detto così: il timore del Signore sia con voi, nell'agire badate, eccetera eccetera. Egli non fa preferenze e dal timore del Signore sgorga una condotta, un modo di vivere obbediente a Dio, adeguato alla santità di Dio. Il libro dei Proverbi: col timore del Signore si evita il male. E anche il libro del Siracide: chi teme il Signore accetterà la correzione, si lascia correggere, anzi è contento di essere corretto, colui che teme il Signore, cioè colui che ha con Dio un rapporto di fiducia, di amore. Questo atteggiamento del timore del Signore fa ragionare l'uomo in modo da tenere presente sempre il fine ultimo, la conclusione della vita, che non è conclusione ma è vita piena con Dio. E quindi diventa il timore del Signore fonte di sapienza. Il timore del Signore è una scuola di sapienza, Proverbi 15. Il Salmo 111: principio della saggezza è il timore del Signore. Il timore del Signore è il principio della scienza, ancora libro dei Proverbi. Fondamento della sapienza è il timore del Signore. Risultato del timore del Signore è la sapienza. Uno che teme il Signore, che ha questo rapporto con Lui, vive da sapiente a sapiente. È anche fonte di sicurezza. Se uno si aggrappa in fretta al timore del Signore, la sua casa andrà presto in rovina. libro del Sinaccide. E ancora, col timore del Signore non manca nulla. Con esso non c'è bisogno di cercare aiuto. È già una sicurezza sul timore del Signore, perché? Perché c'è la sua onnipotenza impegnata con te. Nel timore del Signore è la fiducia del forte. Per i suoi figli egli sarà un rifugio. Quindi, non solo per sé, ma anche per le persone che ti guardano, per i suoi figli, egli sarà un rifugio. Questo è ancora il libro dei Proverbi. Poi c'è anche il Salmo 112, non me lo sono scritto, ma trovo subito. Sicuro è il suo cuore, non teme. No, che è questo? Dunque comincia così il Salmo. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. E continua giù sotto. Sicuro è il suo cuore, non teme. Cioè non ha paura degli uomini, non ha paura di nessuno. Santo è il suo cuore. Non temerà annunzio di sventura, non vacillerà in eterno. Quindi è sicurezza, fonte di sicurezza. Ed è anche ricchezza, avrai una grande ricchezza se avrai il timore del Signore. Questo dice Tobì a suo figlio, avrai una grande ricchezza. E poi anche altri salmi dicono più o meno la stessa cosa, anche questo, sempre questo Salmo 112. E ridona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sé. È anche fonte di umiltà, come dicevo prima, col timore del Signore, e chi teme il Signore accetterà la correzione, perché chi teme il Signore è umile e sa accogliere la correzione, la propria vita, il proprio comportamento. Qui Salmo 112, beato l'uomo che teme il Signore, trova grande gioia nei suoi comandamenti, onore e ricchezza nella sua casa, felice l'uomo pietoso che dà in prestito. Tutto questo Salmo dice questa felicità dell'uomo che teme il Signore, così anche il Salmo 127, che mi pare comincia anche quello così. Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Vivrai del lavoro delle tue mani, sei felice, sarai felice e godrai di ogni bene. E poi ancora il libro dei Proverbi dice: il timore del Signore prolunga i giorni. Volete vivere fino a 90 anni? Il timore del Signore prolunga i giorni. Io ci spero. Anche di più. Libro del Siracide, il timore del Signore allieta il cuore, dà contentezza, gioia e lunga vita. Quindi c'è la promessa, quindi il Signore mantiene le sue promesse. Di nuovo libro dei Proverbi, il timore del Signore è fonte di vita, per evitare i lacci della morte. Il Salmo 145, dice anche lui, appaga il Signore vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero, appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. È fonte di rivelazione anche il timore del Signore. Il Salmo 25 dice: il Signore si rivela a chi lo teme. E allora diventa sinonimo, anche qui sentiamo, del sinonimo dell'amore. Gesù dice: a chi mi ama mi manifesterò. Il Signore si rivela a chi lo teme. Quindi amare e temere sono un'unica cosa. Il timore del Signore è amore. E l'amore del Signore è timore, nel senso, non di paura, ma di unica relazione vera che sia con Lui, unica relazione che porta conseguenze. Gli fa conoscere la sua alleanza, è anche fonte di onore. Dice Neemia: camminiamo nel timore del Signore per non essere scherniti dagli stranieri. Non hai il timore del Signore, ti prendono in giro tutti, ti scherniscono. Se hai il timore del Signore, neanche gli stranieri non ti scherniscono. E a questo proposito anche Giuditta dice così. No, di Giuditta si dice: né alcuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo, perché temeva molto Dio. Quando uno teme il Signore, nessuno si arrischia a parlare male di quella persona. Deve essere uno sciocco, uno stolto. Ancora è fonte di benedizione. Cioè, benedetto l'uomo, mi pare, che teme il Signore, Salmo 113. Il Signore benedice quelli che lo temono. Confida nel Signore chiunque lo teme. O c'è anche questa possibilità che per disperazione o per qualche grossa sofferenza il timore del Signore può essere perduto, perché l'uomo è debole. Può essere perduto magari momentaneamente uno che si dispera, qualche, come Giobbe. E allora nel libro di Giobbe è detto così: a chi è finito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore del Signore. Lo può riacquistare ancora. È dovuta pietà dagli amici, a chi ha abbandonato il timore perché è finito. Se non c'è timore di Dio, non ci si può fidare, perché capiterà la violenza o l'inganno. Così dice anche San Paolo, ripetendo il Salmo 14, nella lettera ai Romani, al capitolo 3. Hanno traviato e si sono pervertiti, inganno, maledizioni, amarezza, corrono a versare il sangue, questi che non temono il Signore. E Geremia dice: riconosci quanto è cosa cattiva e amara il non aver timore di me. Cosa cattiva e amara. E nel libro di Deuteronomio ci sono ordini di andare a distruggere Amalek. Perché? Perché Amalek non ebbe alcun timore del Signore. Quindi chi non ha timore del Signore non è degno di stare sulla terra. O può perdere il timore del Signore sia la singola persona sia anche tutto il popolo. E allora, se la perde tutto il popolo, i guai sono ancora più grossi. Il Nuovo Testamento viene adoperata ancora questa parola, molto meno che nel Vecchio Testamento, la parola timore del Signore, perché è sostituita dalla parola amore, che è quella che dà il nuovo significato, che diamo anche noi adesso, al termine timore del Signore. Però rimane ancora, perché il cristiano deve essere sempre vigilante, deve essere sempre sostenuto nella sua battaglia, nella sua lotta spirituale. Gli Atti degli Apostoli dicono: la Chiesa camminava nel timore del Signore. La Chiesa, quindi tutta la Chiesa, cammina nel timore del Signore. È un timore che non è paura, ma che è invece piena confidenza, pieno amore, paura di offenderlo, paura di andare fuori dalle sue strade. Seconda lettera ai Corinzi, San Paolo ai Corinzi, che sappiamo erano non tanto puri e santi, dalle lettere di San Paolo li conosciamo. Allora dice: purifichiamoci nel timore del Signore. Quindi a questa gente che commette facilmente peccati di ogni tipo, San Paolo ricorda il timore del Signore. E nella lettera agli Efesini e ai Colossesi dice così: lettera agli Efesini, siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Qui non è più il timore del Signore, ma il timore di Cristo, perché Gesù Cristo è Dio, e quindi si può dire anche nel timore di Cristo. Quindi il timore del Signore ci fa essere sottomessi gli uni agli altri, ci fa esercitare la carità, questo amore che ci porta ad essere obbedienti. E nella lettera ai Colossesi, quando si rivolge agli schiavi, dice: servite non per essere visti dagli uomini, ma per amore del Signore, tutto quel che fate, fatelo come per il Signore, non per gli uomini, servendo nel timore di Dio. Quindi è un atteggiamento che ci fa essere indipendenti dagli uomini. Gli uomini mi domandano una cosa, la faccio, non perché ho paura, ma perché amo il Signore e voglio che lo faccia come sua volontà, con un atto d'amore a Lui. Così anche già il Salmo 2 diceva: servite Dio con timore, servite Dio con timore, portare questo atteggiamento, farlo scaturire nel servizio di Dio. In noi c'è il timore di Dio, come nel senso più bello, come dono dello Spirito Santo, che ci fa vincere quindi le attrattive, le seduzioni del mondo o delle nostre passioni, delle tentazioni, che sono sempre presenti anche a chi è già stato battezzato. Quindi ci vuole, ecco, il dono dello Spirito Santo, il timore del Signore, per evitare il male, per poter rimanere sulla strada che ci fa dar gloria a Dio. E in noi il timore non c'è, come paura invece. L'amore scaccia il timore. Nell'amore non c'è timore. Non avete ricevuto uno spirito di paura, ma di confidenza, di offerta, di amore. Nel Vangelo troviamo vari esempi di timore di fronte a Dio, timore come paura, ma che poi sparisce. E Dio stesso dice non temere, ricordate Zaccaria quando l'angelo Gabriele gli appare, Maria stessa quando vede l'angelo, lo sente, Maria viene turbata, tanto che l'angelo deve dirle non temere Maria. I pastori, l'angelo deve dire non temete. Ancora, perché di fronte a qualunque manifestazione di Dio l'uomo rimane spaventato. I discepoli sul lago, quando vedono che si calma giù tutta la tempesta, hanno timore. Così la folla, quando vedono i miracoli di Gesù, si rendono conto che Dio è presente proprio lì, che opera proprio lì. Perché c'è questa paura? Perché non ci abituiamo a vedere tutto come miracolo di Dio, come presenza sua. Perché siamo troppo abituati a vivere senza Dio. Allora quando c'è una sua manifestazione ci prende il timore, la paura, come paura. Invece se avessimo il vero timore di Dio, sappiamo che Lui c'entra dappertutto, anche nelle cose più normali della nostra vita. Allora quando ne succede qualcuna non normale ma straordinaria, non abbiamo paura, anzi gioia, perché vediamo il nostro Dio che noi abbiamo presente sempre, lo vediamo all'opera in una maniera più evidente. I discepoli sul Tabor hanno avuto paura, le donne al sepolcro quando hanno visto rotolar via la pietra, spaventatissime. Le guardie in un modo, le donne in un altro modo. Vangelo di Matteo. Il timore delle guardie le porta a cedere all'inganno della ricchezza e a buttare via la verità per i soldi. Il timore delle donne, la paura delle donne, le porta ad annunciare il fatto agli altri e poi anche ad accorgersi, ad accogliere la presenza di Gesù di sotto. Il loro timore, la loro paura si trasforma in gioia grande. La gente di Gerusalemme a Pentecoste, quando hanno visto i discepoli uscire dal cenacolo con parole nuove che annunciano la risurrezione, tutta la città ha timore, ma per alcuni diventa occasione di conversione per farsi battezzare. Quindi di fronte al primo impatto di una presenza di Dio viene la paura, ma quando la rivelazione di Dio è chiara, allora dà il posto alla gioia, la paura scompare e rimane anche la forza per la testimonianza, come l'hanno avuta le donne al sepolcro. Ecco, potrete così durante il tempo che abbiamo per fare un po' in silenzio, in meditazione, prendere un paio di salmi, per esempio il Salmo 135. Voi che temete il Signore, benedite il Signore. Il Salmo 5. Mi prostrerò con timore. Sì, a un certo punto. Il Salmo 56. E anche il 100, dunque no, sarebbe il 55 del libretto, no? Quello 55 del breviario e 117 del breviario. 117 è quello che comincia: celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Poi continuerà, lo dica chi teme Dio, eterna la sua misericordia. E poi il Signore è con me, non ho timore. Quindi questi qui soprattutto, se no ce ne sarebbero tanti altri anche, ma rischiano di diventare troppi, vi fanno confusione. Quel Salmo 112, lì beato l'uomo che teme il Signore. Tenete il Signore i suoi santi. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.